stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair.
Allora, Radio Onda Rossa, 49 17 50, il nostro numero di telefono, e cominciamo questo consueto spazio quotidiano, questa sembra radiofonica, filo diretto, insomma, in cui è proprio dedicato, insomma, alle telefonate, a far esprimere le persone che ci ascoltano. Cominciamo però con una corrispondenza. Stamattina è stata una corrispondenza da Berlino, da tutte, insomma, nei giorni scorsi, da tutte le parti del mondo. Adesso ci limitiamo molto il raggio d'azione e cominciamo questa corrispondenza con un quartiere qua vicino, un quartiere Re Bibbia, insomma, per media periferia di Roma, e la cominciamo con Valerio, che è un ragazzo normalissimo, 17 anni. Ieri l'ho incontrato, gli ho detto: ma tu ti andrebbe di raccontarci un po' come se vive da un ragazzo di 17 anni questa situazione, insomma, del coronavirus, di quello che si sta vivendo anche in questa fascia d'età. Così vediamo, è una cosa molto improvvisata. Valerio, buongiorno.
Buongiorno. Io questa situazione...
Aspetta un attimo, intanto vediamo un attimo. Quanti anni c'hai, Valè?
Io ho 17 anni.
17 anni. Allora, vai a scuola? Alza la voce. Oppure sì, parla più vicino. Vai a scuola te? Normalmente, sì, dico, adesso no, però...
No, adesso no.
Che anno fai?
Io faccio il terzo anno.
Terzo anno. Allora, intanto non stai andando a scuola, no? Però,
no,
PD, c'hai qualche rapporto con questa scuola o no?
Sì,
nel senso che c'hai cose col computer, ti danno i compiti, che ne so.
Sì, abbiamo un rapporto tramite videochiamata con i professori e i compiti che ci inviano via mail.
E quindi che vuol dire? Praticamente ogni giorno c'hai un orario.
Io ogni come giorno funziona? C'ho un orario dove i professori mettono tutte le lezioni, è una specie di calendario, e io ogni giorno mi devo collegare a parlare con i professori.
E quanto dura sto collegamento?
Un'ora, dipende dalla lezione, pure può durare pure 2 ore.
Senti un attimo, ma tu sai che oggi c'è stata una notizia, almeno è uscita fuori, penso che sia sparsa fra di voi, che sostanzialmente quest'anno si tradurrà con una promozione generale, da quello che si è capito, o no?
Sì, dicono così, solo che io, siccome vado a una scuola professionale, dovrei finire un tot di ore. I professori ci dicono che non è sicuro questa cosa, noi forse dovremmo recuperare andando a scuola, finita questa cosa.
E quindi quando ci dovreste andare a scuola? Non si sa, una cosa così?
No, quando finisce questa situazione io dovrei andare a scuola e continuare finché non finisco un tot di ore.
E comunque teoricamente avete la certezza che comunque passerete l'anno?
Quello è sì, infatti il professore ci ha detto che quasi sicuramente non questa cosa delle ore quest'anno non si farà, quindi quando finisce l'anno finisce.
Poi si vede. Quanto ti assorbe?
Come... Io ho gli esami pure.
Ah, c'hai gli esami, cioè gli esami di, diciamo, maturità sostanzialmente, no?
No, mi danno l'attestato.
Ecco, vabbè. Senti un attimo, ma sta cosa che fa sì che mo smettete di studiare? Cioè, se siete promossi?
Non ho capito.
Dico, mo sta cosa pure fra i tuoi compagni di scuola, eccetera, mo smettete di studiare se siete promossi o no?
Io no, perché alla fine stiamo facendo sempre lezione, però l'esame, se lo fanno online, lo farebbero.
Cioè, pure questo esame online. Senti un attimo, mo passiamo un attimo alla questione. Tu abiti dentro un lotto di case popolari, no?
Sì.
Insomma, che è successo? Io ti vedevo sempre fuori nel quartiere che giravi. Adesso che state a fare? State a uscire o no?
No, adesso usciamo solo per i beni primari, andare a fare la spesa, perché alla fine vado io al posto di mamma ad uscire un po' e per portare il cane.
E tutto il giro da amici tua, di quelli che insomma andavate sempre in giro, che fate? Non vi vedete?
Non ci vediamo, c'è stata un'applicazione sul telefono e facciamo una videochiamata tutti insieme del gruppo, parliamo, ridiamo.
Insomma, come ti è cambiata sta storia a te, sto periodo, come te lo stai a vivere?
Non tanto bello, perché mi sento proprio più costretto ad essere chiuso a casa, perché siamo costretti ad essere chiusi a casa. Però se uno lo deve fare per la propria salute, lo fa.
Secondo te, cioè, insomma, adesso pure sto fatto, che ne so, che magari uno a quell'età c'ha bisogno di un attimo di pure d'autonomia, invece più o meno stai sempre a casa con i genitori, giusto? Ma
senti, io uscivo tutto il giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera.
Questa storia come sta a funzionare? Ci stanno più tensioni, che ne so, ci stanno più o vi sopportate, diciamo, in questa costrizione?
No, tensioni da parte di me e degli amici miei non ci sono, perché alla fine abitiamo tutti nello stesso complesso. Magari ogni tanto, quando uno porta il cane, scende pure l'altro e ci vediamo.
Fate assembramenti
con la mascherina, però.
Ma fate assembramenti, quindi, le vedete?
No.
Senti un attimo, ma là, in quell'ambiente, tu hai sensazione, per esempio, di amici tua, eccetera? Perché insomma io un po' te conosco, so bene comunque a casa tua, fra l'altro, c'hai mamma e papà che fanno gli infermieri, quindi comunque al di là del lavoro, che è quello che è, però diciamo uno stipendio a casa c'entra. Però dentro quella situazione ci stanno parecchie persone che invece vanno in lavoro nero, fanno ste cose, insomma, non è che so proprio tutti quanti redditi fissi, diciamo, un'assicurazione. Sta cosa tu l'hai respirata, non lo so, l'hai capita, viene fuori, dimmi te.
Guarda, io ho un mio amico che è uno che alla fine, pure se magari non ha tante opportunità su questo punto di vista, non l'ha mai fatto notare a nessuno, perché quello che mi ha sempre detto lui, che è importante, è che ci stiamo noi. Poi certo, se dobbiamo andare a prendere una pizza lui in cellaio, la paghiamo pure noi, non è quello. Però, e alla fine, come dici te, sì, ultimamente magari ci sarà qualche amico mio che i genitori non lavorano proprio e magari stavano a nero.
Si avverte, diciamo, fra l'altro vedete poco, quindi in queste videochiamate sta questione esce fuori o no, sostanzialmente?
No, nelle videochiamate no, non esce fuori questa questione, perché alla fine non ci andiamo manco a pensare tra noi. Alla fine ridiamo, scherziamo, giochiamo alla PlayStation.
Ma secondo te quando finirà sta storia?
Secondo me si prolungherà pure per un po'. Marzo sicuro.
Beh, marzo, stiamo aprile. Quello già si era prolungata, insomma, diciamo. Quindi ste cose. Ma praticamente, diciamo, i posti che frequentavi normalmente, no? Quelli insomma l'antorno ormai so deserti questi posti. Cioè i giardinetti, queste cose.
Il parco l'hanno chiuso e il bar è chiuso.
Ma c'è qualcuno che viola i divieti, diciamo, tra amici tua, oppure insomma sa fare proprio tutto preciso?
Degli amici mia, ti dico la verità, nessuno l'ha mai violato, perché alla fine non ci vediamo proprio.
Vabbè, siete tutti ligi. Vabbè, Vale, noi te salutiamo, te ringraziamo.
Grazie a voi.
E magari se c'hai qualcos'altro da dire, magari ci chiami per telefono.
Ok, grazie.
Vabbè, insomma, questo è piccolo spaccato, insomma, non è niente di preparato, abbastanza estemporaneo, no? perché magari pure relativo diciamo a fasce d'età che magari non telefonano diciamo alla radio o possano avere questo contatto, però insomma, ci sembrava pure un po' importante
a me una cosa, però intanto l'ha confermata indirettamente, no? E cioè che ragazzo giovane abituato a stanno tutti insomma, quelli che di cui lui faceva cenno, il suo ambiente, sono tutti lì giardovero. Voglio dire, ancora una volta, a me se io ce l'ho avuta fin dall'inizio questa sensazione, che a Roma, non so il resto d'Italia, le altre parti eccetera, ma c'è un rispetto sostanziale e diffuso anche accettato più o meno di buon grado, ovviamente non fa piacere a nessuno, però quindi quando si dice leggi queste cose sui quotidiani che sono veramente criminalizzanti, insomma, perché di nuovo comportamenti individuali che ci saranno pure, ma non so così numerosi tali da giustificare poi quello che è successo, perché viceversa e questo non c'è sugli organi di informazione, i centri del focolaio sono stati altri, i centri di diffusione sono stati altri come grossa contribuzione, poi certo anche i comportamenti individuali, però ripeto, a me anche questo breve spaccato che abbiamo sentito da questo ragazzo ci conferma che le persone sono predisposte a comportarsi secondo quello che gli è stato detto, secondo i divieti eccetera eccetera, e se ancora oggi scontiamo un sacco di morti e un sacco di contagi, sia pure il rallentamento, tutto questo è stato dovuto ad altro, e però
e vabbè, però bisogna sempre fare una tara, perché chiaramente magari eventuali comportamenti diciamo trasgressivi di limitazioni personali probabilmente non è che ti veniva a raccontare a te, magari può darsi pure che c'è sta cosa, però sostanzialmente si vede, cioè io insomma vivo in quel quartiere è deserto, cioè i ragazzi non li vedi più in giro, queste sono persone che tu ormai diciamo, poi i quartieri insomma molte volte assomigliano un po' a paesi in cui ci si conosce, ci si vede eccetera, e ci stavano i soliti punti comunque di ritrovo, insomma non è gente che se notava, insomma erano, perché ovviamente sono ragazzi e lì no,
e non ci sta,
e non ci stanno più, no, quindi questo poi in effetti conferma il fatto che questa storia, ma questo ci apre anche un altro discorso, perché diciamo pure da questa conoscenza ancora dentro questi posti dove sicuramente ci sono problemi grossi di reddito, perché una serie infinita di persone ha questi tipi di lavori che vanno da, che ne so, dall'estetista a casa fino alla ragazza, fino a quello che fa il cameriere per 4 ore, o sta al bar, o sta dal meccanico, insomma, che so, tutta roba in nero diciamo che gira. Tutti questi canali, per non parlare degli altri, diciamo, sono tutti bloccati, quindi lì il problema sicuramente è grosso, e lo si vede da diciamo la confusione che si è generata su e anche diciamo la richiesta, diciamo, di cioè se sono tutti fionnati su sta questione dei 600 euro di queste storie qua, e questa agitazione in cui praticamente ti chiedono tutti ma come si fa la domanda, e questo e quell'altro, vuol dire che insomma è una cosa presente, però a questo diciamo ancora non corrisponde diciamo un'incazzatura, ancora prevale diciamo un concetto sì, di paura da una parte, ma di adeguamento, insomma, a questa situazione, cioè del fatto che comunque la prima cosa da fare è salvaguardare, che so, stassene a casa, non andassene fuori, e quando qualcuno prova a accennare di vabbè, ma che devo fare, ma se può fare qualcosa, eccetera. C'è stato per esempio un episodio dove due persone che abitavano in un lotto lì, cioè una persona è stata ricoverata, quindi immaginate questa ambulanza che entra dentro questo lotto, portano giù questa persona viene messa in ambulanza, portata via, e praticamente è, fra l'altro è morta il giorno dopo, diciamo, dentro un ospedale. È una persona che già aveva altri problemi, ma insomma questa è stata l'esperienza. Quando è successa, diciamo, questa storia, è chiaro che là le persone hanno detto vabbè, ma adesso, a parte tutte il bailam dei questioni, ma diciamo, le persone che abitavano con lui erano so positive, non so positive, che fare, insomma tutta questa storia. E poi c'è stato pure qualcuno che ha detto a me, ma potremmo rimanere così, ma intanto, che ne so, chiamavamo una sanificazione, pulivamo almeno la scala. Poi immaginate che queste persone abitano lì, è chiaro che avevano avuto contatti con le altre persone, quindi si è creato, diciamo, sto clima in cui praticamente tutti quanti andavano a dire vabbè, fateci fare i tamponi, cioè una serie di comunque di agitazione che si esprimeva in vari modi, anche con diciamo questioni pure razionali, però insomma c'è stava alla fine. Però diciamo la cosa che prevaleva era sempre atteniamoci comunque a quello che ci hanno detto, stavamo dentro, perché il problema principale era di di limitare questa socialità, che fra l'altro è una socialità ampia, perché sotto i giardinetti dei palazzi, dei lotti popolari, c'è sempre una marea di gente, c'era, adesso non c'è più, ma c'era sempre una marea di gente che comunque i ragazzini giocavano lì, poi c'è stava la nonna, poi c'è stava quello, poi c'è stava quell'altro. Ora tutta questa, diciamo, è sparito, e quindi tutti hanno preso come primo obiettivo il fatto di non farcene più a gente là sotto, che ha pure le sue ragioni, però diciamo la prima questione proprio di autotutela là dentro è scattato questo, diciamo.
Questo è un aspetto, no? Quindi di nuovo ripeto, secondo me è una, non diamo giudizi, bravi gli italiani, se stupidaggini queste che si leggono anche sui giornali, i tedeschi sono più ligi, insomma, sennò vengono fuori quegli stereotipi che appunto i tedeschi va tutto meglio perché quelli sono tedeschi, sono abituati all'ordine, alla disciplina, eccetera, che ci sarà anche del vero, ma non credo che sia questo oggi gli aspetti da mettere in risalto, e cioè perché eri tu che mi citavi quale giornale, Die Zeit,
no,
la Bild.
Infatti lo stavo cercando, è Die Bild, che è un settimanale che non è come l'Espresso, per capirci, è una cosa molto più popolare, ecco, diciamo così, più diffuso. Adesso cerco se lo ritrovo. Comunque sostanzialmente era Vi vogliamo bene, scritto in italiano sulla copertina. E poi tutta una serie di luoghi comuni, voi ci avete insegnato a mangiare, avete portato le cose buone da mangiare, noi mangiavamo solo cavoli,
la musica,
e patate, il mandolino, la pizza, eccetera, eccetera. Non c'è una parola di solidarietà, non c'è una parola di, diciamo, di che possa significare vi aiuteremo, siamo d'accordo con quello che poi la Presidente della Commissione Europea, rimangiandosi il suo primo infelice discorso, ha detto, no? E quindi insomma, questa cosa sui giornali di oggi è stata commentata, insomma, non bene, diciamo, perché non è,
appunto, rivengono fuori queste storie. Allora, spaghetti e mandolino, magari con accento napoletano, perché siamo tutti napoletani, poi diventiamo tutti napoletani.
Sì, poi si cita per esempio l'accordo del 53 con cui si tagliò il debito tedesco, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi, però poi alla fine non sono citati mai i cosiddetti corona bond. aiuti economici, vabbè, niente, insomma, è tutta così, una cosa molto... Questo, ecco, giornale quindi vende 1.300.000 copie, quindi insomma non
sì,
è...
Sì, sì, no, ma è un giornale...
Ci vedremo a Rimini praticamente,
ecco, esatto, ci vedremo a Rimini
davanti a un caffè.
È proprio questo, io invece volevo introdurre questo ragionamento qui, perché ci vedremo a Rimini significa in buona sostanza che tutto è finito e tutto riprende, no? Già da ieri, ma insomma in questi giorni, e sarà sempre più così, la pressione per riaprire gradualmente, si dice, varie attività per riportare il paese alla normalità, tutte queste belle cose, e magari già nei titoli di oggi scordiamoci il coronavirus, scordiamoci i morti, scordiamoci anche quelli tra i sanitari, no? 70 medici sono morti in Italia, insomma, un record che non c'è da nessun'altra parte, 10.000 operatori complessivamente contagiati, anche questo è un altro numero record, più quel decesso, siamo a oltre 13.000 morti. Ecco, io credo che uno dei problemi sarà proprio questo, cioè manco per niente torna come prima. Qui non solo i ragionamenti di oggi che stiamo facendo tutti e tutte insieme, ma c'è anche chi se li fa da solo, insomma, perché a vedere questi racconti di sto personale sanitario che opera in quelle condizioni, della mancanza dei posti letto e tutte le cose annessi e connessi sulla questione sanitaria, io non credo che queste cose si possano dimenticare e soprattutto che non si debbano dimenticare, e qui è proprio uno degli aspetti su cui noi penso insistiamo, no? In questa situazione, in questo momento, perché bisognerà proprio porlo con forza all'attenzione quando si dirà evviva evviva, ce l'abbiamo fatta, tutte queste cose, vogliamoci bene, innalzamento dei tricolori da tutte le parti, lo spirito nazionale, de fratellanza e così via, manco per niente, cioè va pure bene, fate quello che vi pare, ma qui il problema della sanità va messo all'ordine del giorno, non si può ripartire come era tutto prima.
Sì, ma però io penso che, cioè, questo ce lo siamo sempre detto, ridetto, eccetera, no? Secondo me adesso non è che voglio lanciare un sondaggio, no? Però io vorrei capire una cosa, insomma, perché qui si è capito che praticamente qui si riaprirà gradualmente, eccetera. È chiaro che l'ultima cosa che verrà riaperta saranno gli assembramenti, no? C'è una telefonata.
Pronto?
Una telefonata, poi.
Pronto, eccoci. Volevo sottolineare l'articolo che compare oggi su Repubblica, pagina 5, le mascherine, poi sottotitolo, prima riga, il virus è nell'aria. Allo, poi nel corpo dell'articolo si racconta, dice, una ricerca del New England Journal of Medicine del 17 marzo, eccetera, eccetera, ha dimostrato che il virus può resistere in aerosol fino a 3 ore, anche se la sua quantità si dimezza in un'ora. Che già è una cosa che contrasta e dice il preciso opposto di quello che sta nel titolo. Dopodiché dice che il MIT, Massachusetts Institute of Technology, eccetera, eccetera, il 26 marzo, ha osservato che il virus viaggia su goccioline, sia in goccioline sia in aerosol, e quest'ultimo può arrivare a 7-8 metri con uno starnuto potente. Ecco, cioè si introduce questa categoria dello starnuto potente che noi teniamo a mente, perché poi ritorna in un'altra storia. E dopodiché dice, in Cina, nelle stanze ospedaliere che hanno ospitato i pazienti, tracce di coronavirus sono state trovate sui davanzali grate degli impianti di aereazione. Questa qui è un'altra notazione, però ci vogliono le stanze, eccetera, eccetera. Allora, intanto possiamo dire una cosa, che allora la carica virale di questa arnese si dimezza in un'ora, e quindi chiaramente questa cosa del grande viaggio, e poi ci vuole lo starnuto potente, che ritorna, questa cosa dello starnuto potente ritorna in una lavoro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, che ha simulato uno starnuto potente di un minuto per verificare l'efficacia delle mascherine, cioè mettendo da parte il fatto che le mascherine chirurgiche non valgono assolutamente un cazzo, non servono assolutamente a niente. Detto questo, però, ecco, adesso voi cortesemente mi fate uno starnuto potente di un minuto, anche meno potente, fate un po' uno starnuto di un minuto. Ecco, allora queste cose, cioè queste sono palesi cazzate, no? Che vengono, io non ho capito se questa cosa è virgolettata, quindi non ho capito se gli autori dell'articolo, Michele Bocci e Elena Dusi, che dicono queste cose, oppure direttamente i ricercatori di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che evidentemente hanno un problema di incertezza di continuità di lavoro, perché visto che fanno queste storie con uno starnuto potente. Quindi da una parte c'è quindi queste cose che alimentano il clima di paura, di adesione, di obbedienza a cose che sono assolutamente indeterminate, perché da altre parti si dice che spike, ACE, eccetera, c'è tutte quelle belle cose sul virus, però ci pare che ci siano delle connessioni fra virus e chiaramente il sistema umano che recepisce, che vanno al di là di ACE, e so che ci stanno altri elementi. Quindi nella sostanza uno mi dice che non conosce, allo stato non si conosce bene nella natura, sia la costituzione, i rapporti, la viralità, eccetera. Evidentemente da una parte. Dall'altra qualcun altro, dall'Istituto Mario Negri, dice: guarda che noi in questo momento non sappiamo bene cosa accade in fondo ai polmoni, dentro questa polmonite virale interstiziale, eccetera eccetera. Quindi da una parte si naviga fra un livello di mancanza di cognizione adeguata delle cose, e dall'altra si sparano cose, perché la questione della separazione sociale non è che è una cosa che ha diretto rapporto con l'espansione e la progressione virale o la capacità di contrastare l'espansione virale, che ovviamente risiede nel fatto che tu vai a identificare il portatore, cioè il malato, e verificare i contatti, come d'altra parte è stato fatto all'inizio. Non so se vi ricordate, quando sono arrivati i due cinesini, che è successo? I due cinesini sono andati allo Spallanzani e tutti gli altri amici della corriera che faceva viaggio, il tour in Italia, sono andati alla Cecchignola. Fermo restando che la Cecchignola è un posto di merda, però il concetto era che i contatti andavano isolati. Dopodiché che è successo? Oggi abbiamo 50.000 isolati in casa. 50.000 isolati in casa, che so? Cioè è la moltiplicazione della diffusione delle cose, molto probabilmente, ma no, in effetti non è così, perché poi l'espansione virale non è che è totale, cioè chiaramente avevamo fatto, a parte il fatto che sto cazzo de coso qui, del pipistrello cinese, evidentemente c'è la famiglia e parecchio allargata, insomma, no? Quindi forse quindi ci stanno intanto queste cose. Cioè il fatto che tu adotti dei criteri di isolamento sociale perché non sei in grado di, non c'hai o la capacità o le intenzioni, o perché ti ritorna utile, di adottare quelli che sono criteri di prevenzione di carattere medico. Dopodiché ci sarà questa storia, perché si dice tanto i settori sociali, i settori industriali che tirano quali sono? Quelli ristrutturati, tutti a fare mascherine, quindi dice probabilmente ci avremo un futuro da mascherine. Quindi il virus non scompare, certo non scompare, come diceva la Posie, una volta che è arrivato probabilmente campa, come sono campati tutti i virus precedenti. Noi abbiamo affiancato a tutte le famiglie batteriche con le quali entriamo in contatto quotidianamente anche una certa quantità di virus, e come no? E d'altra parte ci stanno tanti morti, sicuro. Ci stanno pure 20.000 morti di cirrosi epatica in Italia.
Alcune cose le ho capite, ma altre no. Viceversa, sì. Il senso finale qual è?
il senso finale è che la questione è stata affrontata da una parte in termini sanitari tutti da discutere, che esiste un problema di carattere, di capacità e di strutture sanitarie che evidentemente non so in grado che raccogli le politiche distruttive che hai coltivato in tutto il
periodo. E questo lo stiamo dicendo
oggi,
da un mese più o meno, anche più.
Scusa, non ho capito.
Questo lo stiamo dicendo da un paio di mesi.
Bene, d'altra parte però fai passare un criterio di disciplinarità assolutamente ingiustificato o largamente ingiustificato, per cui che determinano l'assenza della capacità antagonista di qualsiasi settore sociale diverso da quello dominante. E stiamo a sentire tutti quanti una serie di personaggi spesso in contatto con la Santa Romana Chiesa che stanno dentro questi conciliabuli che vengono fatti passare come gli scienziati, che fra l'altro maneggiano modelli matematici che non fanno loro e che prendono probabilmente dentro banche dei modelli matematici a disposizione, e che vengono fatti passare come l'assoluta necessità. Dopodiché ovviamente questa cosa non è che si risolve, questa cosa probabilmente avrà dei passaggi diversi, si discute oggi di fase 2, ma perché c'è misureremo questa capacità decontrattuale da Confindustria, che già ieri c'era un bel articolotto da Pertoria sul Sole 24 Ore, 150 accademici che raccontano della fase 2, che poi alla fine è un'altra cosa, fa ripartire l'economia, perché l'economia, cioè l'economia loro. Poi teniamo presente, a forza di dire chiudiamo tutto, chiudi pure l'economia informale, chiudi, e quindi stare attenti a quello che si dice. Oggi possiamo dire che veramente qualsiasi cosa fa qualsiasi piattaforma, però il dato di fatto è quello: o vinci questa condizione di subalternità disciplinare, oppure arrivederci, insomma, no? Cioè, siamo sempre da capo a 12 noi spesso alimentiamo comportamenti appunto disciplinari, subordinati e così via. Questo è la cosa che dicevo. In ogni caso, appunto, un articolo come questo qui di Repubblica che è pubblicato oggi, mi pare, ditemi se voi non lo pensate così, se no mi fate sto starnuto per cortesia di un minuto, anche meno potente, e così verifichiamo appunto queste cose che si spacciano, che spacciamo per comportamento da obbedire. Sì, è vero, insomma, no, è giusto, stiamo a casa.
Sì, possiamo lasciare spazio anche agli altri, ti
come
spiace?
No, ecco, senz'altro, grazie.
No, volevo dire solo una cosa sullo starnuto potente che tanta ilarità ha suscitato. Non è che uno fa uno starnuto di un minuto, magari fa una serie di starnuti, comunque questo può succedere, chi ha l'allergia lo sa, o anche chi gli va la polvere nel naso. E lo starnuto, a differenza delle, diciamo, dell'aerosol, delle goccioline che possono essere prodotte in una conversazione, c'ha una velocità diversa. Sì, questo comunque, ce l'ha detto anche un autorevole.
Esatto, anch'io ho letto quell'articolo di Repubblica e ho notato il tono, l'indirizzo, che è esattamente quello che diceva il compagno, però c'erano anche, se dico due parole secondo me importanti, in quell'articolo si dice, il testo sconfessava il titolo sicuramente, perché poi nel testo che cosa si diceva? Non solo che il virus dura un'ora, si dimezza facilmente eccetera, ma che la maggior parte del virus è aggregato a goccioline di saliva che escono dal corpo eccetera, e che queste cadono nell'arco di 2 metri. Quindi, insomma, senza, al di fuori di qualsiasi armillo, il contenuto dell'articolo stesso poi smentiva il titolo, sta nell'aria, no? Una parte, quella parte che si ritrova nell'aerosol, poi, ma soprattutto negli ambienti chiusi e non negli ambienti aperti.
Chiediamo,
leggendolo bene, quella.
Chiediamo un attimo, un secondo di pazienza, sì, al compagno, all'ascoltatore, ecco, perché ci è stato segnalato una ricerca dell'OMS che proprio dice esattamente questo, che la permanenza nell'aria in queste forme non è stata,
e quello di Repubblica
ci dava proprio l'OMS. Quello,
sì, esatto.
Ok, quindi, dai.
Pronto, sei in onda, prego.
Sì, scusate che fa un po' di interventi questa settimana io, però l'intervento del compagno prima, non so poi come schierato e determina quello che mi pare ho accennato l'altro ieri, che c'è una parte di noi, forse perché appunto è una situazione nuova, che sta mette in evidenza il lato dello Stato che ci costringe a casa. So, delle tesi quasi quelle di Foucault, quello del controllo a casa, che ci può stare, perché lo Stato è anche quello, il controllo, lo sappiamo benissimo, nelle strade, a casa, sui luoghi di lavoro. Però in questo caso stiamo a ribaltare il problema. Io ho detto curatore, noi dovremmo pretendere la sanità e anche rimanere a casa, ma tranquilli per la nostra salute e tranquilli economicamente, quindi dateci i soldi, quindi dateci il denaro per stare tranquilli a casa col posto di lavoro e economicamente tranquilli. Invece il compagno ribalta ancora una cosa, ci vedo sempre, scusate, ma alla fine lo Stato semmai ha chiuso troppo tardi, ha chiuso perché non voleva chiudere le attività produttive, perché è un danno economico diffuso per tutte le categorie sociali, per i bottegari, per tutti, poi chiaramente i lavoratori sono quelli che ci rimettono di più. Però ribaltarla come a dire qua è tutta una fregnaccia, non c'ha molto senso. Allora fai tutti quei discorsi sulla sanità, sui tagli, e lo stiamo a dire da, appunto, come dicevate voi, da un mese. Il punto è aggredì dal punto di vista sociale della proposta politica e della richiesta, lasciando i capi d'accusa per loro, che sono l'organizzazione, le cose economiche, come hanno tagliato, ma non dicendo c'è stato a pian giro perché volete controllarci che stiamo a casa. Cioè secondo me non riesco a capire che c'è dei compagni che ragionano in questa maniera qua. Mettono in evidenza questa volta una cosa diversa, lo dovremmo volere prima di tutto noi. Poi ripeto, dobbiamo mantenere il posto di lavoro, ci devono dare i soldi, ma a me sembra così stavolta fluida la cosa, che non sembra potete dare una risposta, forse ho capito male io dall'intervento prima, ma non è il primo che ascolto. Non è il primo che ascolto. Vabbè, vi ringrazio sempre per la trasmissione. Ciao.
Allora, secondo me bisogna via quelli che sono gli spunti, diciamo, sia dalla prima che dalla seconda telefonata, no? Allora, la questione, io credo che la questione sia, è chiaro che tutti hanno notato che c'è praticamente la questione, è chiaro che tutti hanno notato che è cambiato anche, diciamo, il modo di rapportarsi dei cosiddetti scienziati sulle norme di comportamento, sia diciamo dall'inizio di questa vicenda adesso. È cambiato perché è chiaro che tutti quanti hanno detto che tutti questi, e secondo me se la domanda è specifica, cioè nel senso di se uno sta in giro per strada o comunque al parco e sta comunque a una distanza normale, è chiaro che praticamente non c'è possibilità di contagio su questa cosa qua. Quindi praticamente queste sarebbero, diciamo, attività che non comporterebbero, non inciderebbero, e questo l'hanno detto più o meno tutti quanti, che il contatto è da persona a persona, se tu distanzi queste persone e le metti comunque in un luogo aperto il contagio comunque non c'è. Oggi invece sta cosa è vero che si è tramutata un po' un discorso che praticamente il discorso è tutti a casa, restare a casa, e che è evidente che praticamente è una forma anche di manifesta incapacità di aver trattato questa situazione in maniera differente, perché diciamo anche l'intervento può essere diverso, deve essere diverso se praticamente c'hai pochi casi e puoi comunque in qualche modo costruire la catena di questi contagi, o se stai in una fase in cui praticamente il virus è diffuso, e allora là sono altri i sistemi, per cui oltre che questo tu devi fare comunque una questione di separare in qualche modo fare dei percorsi diversi, no? I famosi corridoi che so diversi. Ora questo non si è fatto e se non si continua a fare, perché si relega a casa in casa, diciamo, tutti quanti, poi qualcuno comunque per forza esce e c'è, e quindi si creano questi contagi che sono proprio familiari, diciamo, dentro le case, dentro le cose, e questo è diciamo un discorso. Io l'altro discorso che volevo fare, però, senza entrare nella dinamica del complottismo, non complottismo, una cosa eccetera, io la vorrei proprio semplicemente: quali sono le cose consentite per cui si può uscire? Si può uscire per fare la spesa, se può uscire per motivi di salute o per stato, diciamo, di necessità. Allora, io quando dico stato, cioè la questione sarebbe forse una, da affrontare in un altro modo, cioè nel senso, se tu mi consenti di fare una fila di 30-40 persone fuori un supermercato perché io chiaramente devo in qualche modo approvvigionarmi di questioni da mangiare, diciamo, me lo fai fare perché è una cosa essenziale che io vado a comprare da mangiare, se no perché è una cosa vitale. Ma se io non posso comprare qualcosa da mangiare, allora anche quello è uno stato di necessità che viene prima del fatto cioè se tu mi fai fare la fila vuol dire che mangiare me lo devi comunque garantire, cioè mi devi far campare. E allora se io non ho i soldi per campare, diciamo in qualche modo è uno stato di necessità, mi dovresti permettere pure di fare cose che mi assicurano questo, perché se no mi tagli proprio il discorso. C'è una telefonata? Sì. Ah no, scusate, non lo sapevo. Andiamo.
Aspettare, vai, pronto?
No, pronto, ho aspettato volentieri, insomma, ci mancherebbe, se no è troppo spezzettato. Uno chiama, poi si mette in attesa, si finisce il discorso di chi sta giustamente in studio appena aperta la radio, e vi ringraziamo nuovamente, perché insomma quello che state facendo in queste settimane è notevole. È notevole come sforzo, come impegno, come rischio, come tutto quanto. E io ho sentito l'ultimo compagno, non è la prima volta che lo ascolto in questi giorni, come ha detto lui stesso, che appunto è il compagno che diceva, se ho capito bene, che tocca stare a casa in tutte le situazioni, sia per esempio nel nostro paese, ma gli altri interventi diceva anche in Cina ci si è comportati nello stesso modo, anche gli altri paesi stanno facendo così. Ok, io non tratto l'aspetto sanitario, ma il compagno ancora precedente diceva che giustamente dopo un po' toccherà fare i conti con delle situazioni che da casa non si possono risolvere. Se non ti fanno uscire, se non ti fanno assembrare, come dicono loro, non ti fanno non assembrare, ma diciamo neanche stare a tot distanza per poter chiacchierare, io non ho capito l'ultimo compagno come pensa di poter rivendicare, e non l'ho capito, ma veramente, perché pure io me lo sto a porre questo problema, come possiamo rivendicare il famoso reddito di quarantena, la sanità migliore, se non ci sarà più, e questa cosa ce l'hanno già detto, non è che c'è da girarci intorno, non è che si parla di complottismo, di controllo indiscriminato secondo la capoccia dei compagni, no, già te l'hanno detto, che il dopo sarà diverso dal prima, che dopo sarai più controllato, probabilmente i sistemi di controllo che stanno implementando in questo periodo, dopo saranno, diciamo, le cose che andranno bene saranno più normali. Si è accettato i militari nelle strade 10 anni fa, e mo tra un po' accetterà i droni. In Tunisia hanno fatto vedere una specie di piccolo, non drone, ma un robot che cammina per le strade, chiede i documenti alle persone, in Tunisia, a Tunisi, chiede i documenti alle persone, chiede dove sta andando, e fa tutto il robottino. Cioè questi sono prototipi, per carità, e tutto quanto, però intanto uno sperimenta, vede, fa accettare la situazione, perché a livello sanitario io non ci metto bocca su quello che è necessario e quello che non è necessario. Dico pure che io ogni tanto qualche libertà in più me la prendo, e so dei compagni e delle compagne che magari volendo stare con il proprio ragazzo, la propria ragazza, qualche rischio l'hanno corso a passare da un comune all'altro, perché è normale. So pure che purtroppo dico tra virgolette, come il compagno il ragazzo giovane 17enne che ha chiamato prima, insomma, che ha detto che sono disciplinati sostanzialmente, sta cosa la verifico pure io. I ragazzi tra adolescenti e poco più che ventenni sono disciplinatissimi, stanno a casa tutto il giorno. Poi stanno bene o stanno male, stanno a casa tutto il giorno. Sta cosa è veramente drammatica. Chiudo il discorso dicendo che non c'è nessun complottismo, dicendo che probabilmente il controllo procederà anche dopo, nella cosiddetta fase 2. E non capisco il compagno, l'intervento di prima, che dice che non vanno dette queste cose. Se stai a casa devi stare zitto e muto, non puoi uscire, devi rispettare tutte le cose sanitarie. Se ti fanno lavorare, non vuoi andare a lavorare, ma comunque se vuoi scioperare non ti fanno scioperare perché c'è sta l'emergenza coronavirus. Dobbiamo capire, compagni, che queste cose ce le portiamo avanti pure dopo, e se non rompiamo in qualche modo questa narrazione, queste imposizioni assolute, non so neanche io come, dopo sarà ancora più difficile, perché c'è molto disciplinamento, le misure, stiamo tutti a aspettare chi ha cliccato i 600 euro, chi sta a aspettare il bono spesa, chi porta la spesa a casa, tutte queste misure, questi contentini che ti danno adesso, che assolutamente saranno insufficienti. Dopo voglio vedere che ce ne frega del coronavirus, io dico così, alla sparo, che ce ne frega del coronavirus se non posso mangiare, se non posso pagare le bollette, se il padrone di casa pretende l'affitto. Voglio vedere chi invece tiene dentro casa. Però non si possono continuare a fare i selfie con le scritte, o che uno si mette su Facebook, oppure le battiture con le cazzarole, che va tutto bene, come dice qualcuno, i tricolori o altre bandiere o altri inni. Non funziona.
Sì,
non
senti, funziona. Va bene, insomma, penso che il concetto sia stato espresso in modo ampio.
Chiedo una soluzione ai tre che stanno in radio. Dateci qualche indicazione.
No, io magari scusami, la chiederei a chi
c'è
fa
un'altra telefonata.
Sì, a chi fa queste sollecitazioni. Ciao, grazie.
Ciao. C'è una telefonata, sto aspettando, sicuramente vorrà andare in onda. E quindi.
No, io ci avrei da dire, insomma, questa storia.
Un altro numero, scusate, allora
io volevo dire qualcosa. No, io cioè è chiaro che il problema voglio dire se pone il problema se pone, cioè nel senso che allora questi mo chiaramente faranno io quello stavo a dire, no? Io quando ho detto lanciamo sto sondaggio era proprio questo, ho detto mo questi faranno una riapertura graduale, è chiaro che l'ultima cosa che loro faranno è il permesso d'assembramento, quindi vuol dire assemblee, manifestazioni o cose di questo tipo qua, no? Allora quindi il primo passo sarà vabbè a riaprire i bar e cose, tutti i sistemi con uno isolato, diciamo, in cui a distanza del metro si può fare. Questo è il concetto. Allora io dico, però, diciamo, questa agibilità, almeno, che ne so, davanti i supermercati, ma poi, diciamo, la possibilità di fare comunque una qualche iniziativa a distanza del metro l'uno dall'altro, ma insomma, in qualche modo, però, sta cazzo di strada, sa, dobbiamo pure ripiare, dobbiamo cominciare a fare, perché sennò veramente viviamo un mondo, cioè, diciamo facendo il passo come a gamba, però è un problema che, e per questo è il sondaggio che volevo fare io, ma chi ci verrebbe per esempio oggi come oggi a fare una manifestazione distanziata che ne so, un metro l'uno dall'altro che circonda il palazzo della regione e chiede che vengano requisite tutte le case private, le cliniche private per metterci alla gente che magari convive con un contagiato e se può contagiare pure lui o una cosa del genere? Ecco, quante persone?
Sì, comunque adesso c'è una telefonata, un secondo solo, perché ci ricordava stamattina ci diceva il compagno che abbiamo chiamato a Berlino, che a Brema per esempio in Germania i Länder si comportano un po' differentemente, si può manifestare con la distanza di un metro e mezzo, no? Quindi questo già ci fa capire.
Vai, pronto? Sei in onda, pronto.
Pronto, a proposito, scusate.
Dovresti parlare un po' più vicino al microfono.
Sì, e allora mi sentite?
Sì, mi ti sentite? Sentiamo.
Allora, a proposito del discernimento insomma sociale, eccetera, di quello che si può fare e non si può fare, insomma, io ricordo questa esperienza, insomma, letta sui social, diciamo a Torino, prendo casa a Torino, che è una delle sezioni insomma del movimento di lotta per la casa eccetera, che lancia insomma, riprendendo anche quello che succede in America, questo sciopero degli affitti, c'è una modulistica, si può trovare sul suo sito di prendo casa a Torino, insomma, in cui l'inquilino che insomma l'affittuario che non si trova nella condizione di poter pagare, insomma, fa alcune proposte a quello dal proprietario della casa e insomma in attesa una risposta con una raccomandata, per cui poi si riserva di poter agire un senso dell'altro, ovvero non verserò il canone affitto per questo periodo o altro tipo di soluzione, non al canone parziale. Mi sembra che questa sia una, come dico, una pratica insomma che si possa in qualche modo, o anche a fronte del fatto che c'è un blocco di sfratti almeno fino al 30 di giugno, credo, e che poi ovviamente poi per i rischi, diciamo, sfratto, insomma, si allungano i tempi, la morosità incolpevole, eccetera. Questo sia un tipo di, insomma, di pratica che possa essere aggirato come chiaramente sul versante delle bollette. altra piccola cosa leggevo questa mattina del, se insomma ne sapete più risponde a verità questa cosa che pubblica un compagno del, insomma, del, per conto dell'ADL COBAS, dell'organizzazione sindacale di base del nord, insomma diffusa al nord, per cui nella clinica quella strombazzata che sta costruendo la fiera è stato fatto un bando che promette, cioè è rivolto anche agli infermieri che lavorano nelle terapie intensive degli ospedali pubblici e privati, quindi sottraendo appunto personale super utile in questo momento, promettendovi anche una diaria superiore di molto, si parla addirittura di 200 euro al giorno in più, siamo a fine corsa. L'ultima cosa, insomma, ripetendo un po' così, sulla, per esempio, sulla cosa di Zingaretti, no, c'è stata una polemica per cui qualcuno l'ha accusato di essersi curato, quello affetto da, insomma, da coronavirus nella clinica privata, c'è stata una smentita, insomma, del PD dell'Assiale, che dice assolutamente queste sono fatte nulla e chiesa, eccetera, però ovviamente facendo, insomma, semplice un paragone, per esempio, con quanto l'esperienza, insomma, che sono consistentemente comune in questo periodo, con per esempio quella compagna che lavora un po' con l'Abor e attiva dentro il comitato Mammut della zona Ponte Mammolo, le Bibbia, che insomma dice qua non funziona cazzo assolutamente, ho chiamato 5 volte Guardia Medica e ASL e non nessuno mi ha risposto, diversamente da quanto poi sostengono nel caso di Zingaretti, che diciamo questi del PD che dicono Zingaretti si è curato a casa chiamando insomma i servizi territoriali, sappiamo ovviamente l'acqua sempre e quindi diciamo l'argomento appunto questo, volevo sottoporre poi alla vostra riflessione, alla vostra conoscenza. Allora insomma le tesi di argomentano questa presa di posizione del PD difesa di Zingaretti del PD Lazio, sarebbe quella di dire che comunque se anche sono stati tagliati a Roma per esempio ospedali quali il Follanini, prima il San Giacomo, Santa Maria Capitale, dimensionamenti del San Filippo eccetera, però a fronte di questo poi si è beneficiato, diciamo, come utenza, come possibilità di tutti il potenziamento, insomma, che sarebbe stato negli anni in forma sostenuta, insomma, forte delle unità sanitarie territoriali dei suoi servizi. Appunto, a commento di questo magari ci potete fare anche una piccola riflessione. Grazie, ciao.
Ma io c'è un'altra telefonata, prendila intanto.
No, abbassiamo un attimo.
Io volevo dire questo, insomma, stiamo cercando anche dal punto di vista medico e sanitario, diciamo così. Chiedo alla persona che è in linea un minuto per dire questa cosa semplice. E abbiamo cercato proprio di smussare tutta quella che era l'allarmismo, la mala informazione, la speculazione che c'è su questo fatto, senza tralasciare diciamo quelle che erano delle chiamiamole oggettività se non scientifiche, comunque riscontrate in casi di questo tipo, dove sono diciamo pandemie riconosciute, non so se il termine piace a tutti, però questo è. Non a caso quando abbiamo fatto quell'intervista a Ernesto Burgio, che insomma, per quello che ci risulta ha fatto veramente un larghissimo giro, e domani ricordo cercheremo, ci sarà un'intervista a un virologo, un compagno che ha lavorato 30 anni circa all'Istituto Pasteur di Parigi sull'AIDS, su tutti i virus, e ci parlerà di questo. Ancora una volta chiederemo a lui non la spiegazione al microscopio di quello che sta succedendo, ma i caratteri, i parametri fondamentali, così come alcuni, Ernesto Burgio ce l'aveva dati quando diceva stare all'aria fa bene a noi e fa male al virus, perché comunque basta mantenere quelle distanze che sì, perché nel caso di sernuti o comunque di anche parlare queste goccioline che ci escono, quindi il trasferimento da uomo a uomo, l'infezione da persona a persona sta nell'ambito di una distanza, eccetera eccetera. Però diceva, stare all'aria fa bene, il contagio avviene soprattutto nei luoghi chiusi. Questo era l'altro parametro fondamentale, luoghi chiusi e ovviamente frequentati, uno famiglia è famiglia, ma nei luoghi chiusi e frequentati avviene lì. Quindi non è che questi parametri non sono venuti fuori, noi questo cerchiamo di darlo. Dopodiché, scremato tutto ciò dalla febbre, dell'allarmismo, della concitazione eccetera, allora forse riusciamo a ragionare di più a mente fredda e quindi più... più proficuamente. Lascio la parola all'ascoltatore, ascoltatrice, non so, pronto?
Sì, pronto, grazie, ciao.
Ciao. Ciao.
Senti, rapidissimo, mi riallaccio all'ascoltatore dello starnuto potente.
Sì.
Cioè lui, diciamo, è andato un po' lungo, comunque i concetti di base, il fatto cioè che la sanità pubblica è in ginocchio e che quindi se io, diciamo, come dire, ho sintetizzato tutto i dati, se ho capito bene, praticamente la paura principale è che in terapia intensiva arrivi troppa gente. In terapia intensiva però, diciamo, vabbè, sono morti i medici perché quelli sono esposti, stanno a rischio, ma dico, normalmente in terapia intensiva ci deve andare la persona anziana, cioè persone già magari con patologie pregresse, che già stanno male e che se si ammalano pure col coronavirus devono andare a un trattamento intensivo. Ora dico, visto che la sanità è stata smantellata, io personalmente abito a Testaccio, ci ho avuto i genitori, mio padre col cancro, mia madre con Alzheimer, prima andavo al nuovo Regina Margherita, poi a un certo punto pure lì hanno chiuso tutto, quindi mi immagino che grosso modo sarà un po' così dappertutto. Quindi il dato che prendevo dall'ascoltatore è questo, dice, ma siccome la sanità non può ricevere, il risultato è che siamo tutti a casa, siamo tutti a casa perché siamo tutti potenziali anche portatori di contagio verso le persone anziane eccetera. Quindi il concetto che hai tagliato tutto, hai risparmiato, hai comprato, che ne so, gli elicotteri eccetera, e poi in cambio noi dobbiamo stare tutti a casa perché la sanità non funziona, mi sembra un concetto comunque molto importante, ecco. E poi chiudo dicendo, in un momento così di pensiero unico che dicono tutte le stesse cose, tutte, appunto, sempre l'ascoltatore parlava di questi che magari si leggono un po' da algoritmi e ce li scodellano, il fatto che ci sia sta radio che ci permette di comunicare, ecco, ci dà voce eccetera, è una cosa di un'importanza straordinaria. E quindi approfitto per dire a tutti gli ascoltatori, me lo dico pure da solo, di cacciare i soldi e di continuare a finanziare, perché una realtà così, insomma, se no ce la sogniamo. Grazie, arrivederci.
Grazie, grazie a te, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Io, insomma, sicuramente tu sei più ferrato di me, però chiariamo l'equivoco, che non è che si mettono in terapia intensiva le persone che fragili e che potrebbero ammalarsi e magari morire, come appunto gli anziani eccetera eccetera. La terapia intensiva serve alle persone che stanno già in una condizione gravissima con vari gradi, quindi insomma,
in realtà la terapia intensiva serve c'è un uso ordinario che per esempio riguarda un particolare periodo, che per esempio è quello post operatorio,
certo,
per esempio,
sì.
Cioè, nel senso che in alcune fasi eccetera. Però io questo discorso della terapia intensiva volevo fare perché, guardate, il concetto almeno...
No, scusami, cioè di che non è che la gente deve stare a casa perché non c'è posto nella terapia intensiva o non c'è posto negli ospedali, ecco. Il criterio è un altro, poi ne abbiamo appunto parlato adesso con le dovute, diciamo, differenze. Vai.
Sì, però io, cioè, quello che volevo dire, la terapia intensiva è la punta dell'iceberg, no? Cioè nel senso che i risultati poi di un intervento sanitario, si è visto benissimo questo, i risultati in termini di efficacia e quindi sostanzialmente di salvamento delle vite, voglio dire, sono molto più remunerativi se si interviene alla base e non all'apice. Una delle critiche che c'è stata, per esempio, alla questione di emergency, eccetera, perché nell'intervento che faceva nei paesi, nel dibattito sanitario, è stato proprio quello, dice, tu è inutile che mi vai a mettere un ospedale ultra specialistico in un posto dove praticamente per arrivarci magari c'è gente che deve fare 4.000 chilometri. Allora è molto più importante agire sulle cause che fanno, se devo spendere quei soldi li spendo, diciamo, su una medicina de base che è quella che mi garantisce, diciamo, il fatto proprio in termini di vite. E se andiamo a vedere, sarebbe molto interessante capire quanti di quelli che sono entrati, persone anziane con pluripatologie e il Covid, ne sono usciti vivi da sta storia
invece
di quelli che sono morti. Perché il problema non sta nell'apice, il problema si risolve sempre dalla base, cioè a eliminare tutti, a togliere quei fattori per cui la gente debba andare a finire, diciamo, in terapia intensiva. Perché se tu non elimini quelli, ma tu dovresti avere, cioè, arriviamo praticamente a averci 2 milioni di posti di terapia intensiva. Non è quella la soluzione del problema, ma anche strategicamente, concettualmente, non è quella. Cioè la terapia intensiva c'ha una sua funzione,
sarebbe la conferma del fallimento.
Esatto, più posti c'è bisogno di terapia intensiva, più vuol dire che hai fatto fiasco da tutte le parti, perché tu non devi arrivare a quello, no? E poi che i posti mancavano pure prima, insomma, di terapia intensiva, questo è accertato, questo si sa. Ma anche su questo anche la discussione è comunque il grande problema, diciamo, del fatto che il fatto che non si muoia più a casa, ma questo non col Covid, prima, ma se muore dentro l'ospedale e un sacco di volte con un tubo dentro la gola, è un problema che c'era già prima questa storia qua, per cui non è che, cioè, sto Covid ha fatto uscire fuori una serie di questioni che già c'erano e sono questioni concettuali, sono sociali, sono morali, insomma, chiamiamole come ci pare. Quindi sto fatto qui del puntare pure tutto è un'estrema medicalizzazione, è il punto più estremo della è anche il più aggressivo sostanzialmente. E è chiaro che c'è un'incoerenza tra i comportamenti de base, dove praticamente quello che ha fallito qua non so il numero dei cosi delle terapie intensive e la risposta non so i 500 posti letto che devono mettere alla Fiera di Milano, che fra l'altro sono 2 mesi che ne parlano, ma ancora ci stanno 4 posti là dentro, cioè proprio un'operazione propagandistica, no? dei soldi, anche dell'imposizione di sanità privata. E il problema è che la prima questione che c'è stata è che in Lombardia hanno smantellato proprio il sistema dei medici di base. Perché? Perché lì c'è stato l'accordo con i privati per cui tu, anziano, potevi scegliere se continuare a avere il medico di base o se no ti compravi uno stock di prestazioni tutto affidato al privato, manco al convenzionamento. Cioè, hai proprio distrutto il concetto del medico di base.
Il presidio territoriale pubblico è finito.
Ma non è solo quello, ma i dipartimenti di prevenzione, i medici competenti, cioè tutta quella rete, l'ARPA, cioè tutta la rete che praticamente stava, i consultori che erano tutti terminali, che in qualche modo erano la base di un tessuto che prevedeva, e ritorno a dire a questo, si chiamavano USL, cioè unità sanitarie locali, cioè l'unità di intervento dalla base fino alla fine, in cui la terapia intensiva era l'ultima, l'hanno chiamata aziende. Mo tu me fai tutte le aziende, ognuno che fa i cazzi sua e ognuno specula sulla sua cosa perché vende prestazioni o se le compra. Questo è il concetto, diciamo, di base che dovrebbe essere affrontato.
Guarda, io ho sentito recentemente in tutto questo bombardamento mediatico che seguiamo stando a casa eccetera, anche per informarci, un autorevole non so che cosa, che diceva proprio che la prevenzione toglie soldi alla cura.
Sì, guarda,
questo, capite l'assurdità? Sì, certo. Che si fa troppa prevenzione. quindi poi magari dice viene quello e mi chiede di fare l'esame del colesterolo dopo le feste di Natale. Queste sono banalità e baggianate.
Ma quella non è prevenzione,
ma certo, ma poi quanti vuoi che siano questi casi? Dipende sempre dal medico e da quanto si fa sentire, insomma. Portare un esempio del genere, il concetto era però si fa troppa prevenzione e si toglie la cura. E due o tre telefonate fa un ascoltatore proprio ci ha detto, poi se tu chiami magari la guardia medica tanto propagandata, il numero unico per chiamare eccetera, non ti dicono nulla, oppure ti dicono sta a casa finché non ti senti soffocare. Magari
che diceva era proprio questa, insomma, è l'esperienza di questa diceva il compagno prima che aveva chiamato. Io c'avevo pure qua, insomma, cioè la storia mo va a riassumo, cioè questa è una ragazza, ma fra l'altro stava pure al comitato, faceva dopo scuola con una e questa praticamente a un certo punto ha cominciato a sentirsi male, la febbre, la tosse, così, che fai, che non fai, e ha fatto tutto il procedimento delle cose, chiama quello, chiama quell'altro, quella cosa sopra, a questa non ha mai vista nessuno, e salvo che il suo compagno che sta là dentro e il gatto, poi così diciamo sostanzialmente, quindi non l'ha vista mai nessun medico, nessuno si è affacciato. Questo ha passato tutti i giorni dentro casa, che non sapeva se arrivava la mattina perché respirava o non respirava. Fortunatamente gli ha fatta per capire come poi come queste cose funzionano. Una cosa sola volevo dire, guardate che pure sulla questione, questo ambito non vale solo sulla questione, cioè la vita è aumentata, la vita media, se vede che la questione, la percentuale diciamo dell'attività sanitaria sull'aumento della vita è tra virgolette minima, è molto sopravvalutata. Quello che sono cambiate le condizioni di vita, cioè se dice che qualche punto di percentuale dipende diciamo dalla sanità, dai trattamenti, perché il problema è tutto prima, insomma. È chiaro che la sanità delle volte quando c'è qualcosa e te la risolve, in quel caso, ma la maggior parte delle volte cerca di appiccicare, accomodare, di intrugliare diciamo su questioni che già il sociale ti ha provocato, e quindi praticamente teoricamente sarebbe più giusto spendere sul sociale se noi volessimo fare diciamo proprio una scala che devo fare questo o questo, ma chiaramente queste sono diciamo questioni estremamente larghe. Insomma, questa è un po' la cosa.
Siamo partiti, come spesso succede, ma è normale, siamo partiti con un argomento, poi si arriva anche ad altre considerazioni, però l'argomento che era stato posto, che all'inizio diciamo della trasmissione quasi subito, e che ha fatto sì che ci fossero diverse telefonate, anche va ripreso, che è quello diciamo pure del che fare, cioè non solo, mi permetto solo di dire questo, non solo come atteggiamento di rigetto dei provvedimenti repressivi, perché portatori di controllo, perché alludono a questo e perché potrebbero restare così. In termini generali questo in questa società è sempre possibile, cioè il controllo sociale, qualcuno lo chiama stato d'eccezione in termini molto esasperati, nel capitalismo è sempre all'ordine del giorno, è una società classista, è una società che il disciplinamento lo applica già e nessuno ne parla, nei termini della divisione del lavoro, nei termini della parcellizzazione, nei termini della stratificazione delle classi sociali, già quello è un disciplinamento, se vogliamo, no? Il più grande, il più profondo, il più diffuso. Dopodiché in questi momenti se ne vedono altre forme. Se questo è sempre all'ordine del giorno, certamente è così. Che lo sia in particolar modo in questo momento, e che queste manifestazioni e questi decreti siano la manifestazione di quell'intenzione, io non lo so, perché io quello che avverto, e comunque ripeto, questo argomento è da riprendere a prescindere dal controllo sociale, c'è bisogno di riflettere su che cosa fare, quale iniziative prendere, non solo, ripeto, contro il controllo sociale, ammesso che sia questo, ma proprio su la sanità, gli affitti, il reddito, il salario, l'occupazione, queste sono tutte le problematiche che sono scaturite fuori. Quindi io direi domani non ci sarà, e l'assemblea non ci sarà domenica. In Ponte è prevista una assemblea, una volta si diceva in Ponte Radio, con altre radio come Onda Rossa, quindi di Torino, di Brescia e della Calabria, di Cosenza, e quindi cercheremo, lo stiamo organizzando, anche qui c'è qualche difficoltà, quindi ci sarà questa possibilità di sentire anche altre voci che vengono dal nord e dal sud. E domani invece alle 11:30, lo ricordo ancora, intervisteremo Gianfranco Pancino, che è questo virologo che ha lavorato, come dicevo, per lungo tempo all'Istituto Pasteur di Parigi, è tuttora un direttore emerito, diciamo così, adesso è in pensione, ma è direttore emerito dell'Istituto di Ricerca francese, un istituto questo tipo di malattie molto prestigioso. Insomma, ci ha speso una vita, ci dirà qualcosa sui virus, anche sui vaccini e altre domande che ovviamente gli faremo. Quindi domani alle 11:30 abbiamo questo appuntamento.
E allora alle 13:10 finisce per oggi l'assemblea radiofonica. Grazie a chi ci ha ascoltato in tutta la mattina, grazie a chi ha telefonato. Troverete poi le corrispondenze di stamattina, ricordo, da Berlino e da Cipro, e l'assemblea tra i podcast di Radio Onda Rossa. Il nostro telefono 06 49 17 50, scriveteci se volete sulla mail ondarossa@ondarossa.info, e come qualche ascoltatore ogni volta, insomma, dice anche a chi sta ascoltando la radio oltre a lui, continuate a contribuire economicamente a Radio Onda Rossa, sottoscrivete il radio abbonamento e trovate tutte le modalità sul sito della radio www.ondarossa.info. Un abbraccio grande a chi ci ha ascoltato, privato e privata della propria libertà.